I giochi dell'armonia presenta
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autrice. Quarto incontro. Un padre, due figli.
Il secondo quadro con cui Gesù nel Vangelo di Luca, al capitolo 15, parla di Dio, ci presenta una donna. Dopo aver assimilato Dio ad un pastore, immagine cara alla scrittura e alla tradizione, ora lo si assimila all'immagine di una donna, più inedita nella scrittura, ma non in Luca, che valorizza le donne, ponendole al seguito di Gesù e come personaggi di parabole. La donna di cui parla la parabola è una donna anonima, che però ha a che fare con l'amministrazione di una piccola ricchezza. La sua figura richiama l'economa della famiglia, il cui elogio è tessuto nel libro dei Proverbi, dove la donna perfetta, mattiniera ed energica, facendo buon uso del denaro, fa prosperare gli affari della propria casa. «Quale donna, scrive Luca, se possiede 10 dramme e ne perde una?» Non accende la lucerna e spazza bene la casa e si mette a cercare attentamente finché non la trova. Quando l'ha trovata, chiama le amiche, le vicine di casa, e dice loro: «Fate festa con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta». Così, vi dico, gli angeli di Dio fanno grande festa per un solo peccatore che si converte. Il racconto è simmetrico a quello precedente. La donna smarrisce una dramma, cioè una moneta d'argento, il cui valore corrispondeva alla paga giornaliera d'un operaio. Le 10 monetine della donna probabilmente rappresentavano la sua dote, e di certo, secondo l'usanza delle donne ebree, erano utilizzate per la realizzazione di ornamenti che venivano indossati sempre, anche durante il sonno. La donna non è ricca, e forse è affezionata a quelle monetine per il loro valore non solo economico, ma anche affettivo, se appartenevano alla madre o ad altre persone care. Dinanzi alla perdita, quindi, non si dà pace e inizia la sua ricerca spasmodica e molto difficile, se si tiene conto del fatto che la maggior parte delle case palestinesi erano scavate quasi per intero nella roccia, non presentavano finestre e in esse filtrava poca luce. Inoltre, non è facile spazzare un pavimento di pietra. Ritrovare in un ambiente simile un oggetto piccolo come una moneta appare un'impresa davvero ardua. La donna accende la lampada per avere a disposizione più luce di quella che potrebbe filtrare dall'esterno nella sua abitazione. Rovista ovunque negli angoli e spazza il pavimento finché non ritrova la sua moneta. Anche qui si sottolinea la determinazione della donna e la natura della ricerca, che è una ricerca a oltranza e di cui si registra l'alta qualità. La donna cerca attentamente, scrive Luca, accuratamente. Questa donna, che ama far bene le cose, alla fine rinviene la sua moneta. Fin qui tutto sembra lecito e naturale, ma quando la donna mobilita le amiche e le vicine per gioire con lei e fare festa, appare evidente che Gesù vuole muoversi sul terreno del paradossale per scuotere gli uditori. Il valore affettivo che la pecora e la moneta hanno per i loro rispettivi proprietari supera il piano materiale per esprimere così il grande valore che la vita dell'uomo, che è fragile e soggetto a perdersi, ha al cospetto di Dio, che è il suo pastore, custode e amministratore. E la festa è il sigillo più alto di questa dignità. Gesù definisce così l'esperienza religiosa e la fede come una festa voluta da Dio, i cui organizzatori sono gli angeli di Dio. Egli giustifica in questo modo la sua tendenza a condividere i pasti con i peccatori. Sedendo a tavola con gli smarriti della società, Gesù manifesta la gioia che il cielo prova per chi, ascoltando la parola del Vangelo, si apre a Dio. Dei giusti, o presunti giusti, che la parabola identifica con i farisei e gli scribi, è detto che non hanno bisogno di conversione. Il tono è estremamente ironico. Essi ritengono di essere giusti perché osservano i precetti. Sono caduti quindi nella trappola della presunzione e del legalismo. Se l'amicizia di Gesù con i peccatori, che manifesta sulla terra la misericordia di Dio, li mette in collera, in realtà non hanno poi tutta la fede che ritengono di avere e si sono allontanati dal loro primo amore. Anche loro, pertanto, avrebbero bisogno di tornare a Dio, o comunque tornare ad una passione più grande per lui e per i fratelli, scoprendo che la conversione dell'uomo parte non dal giudizio, ma dall'amore. Amore che solo rende possibile ritrovare ciò che all'uomo sembra ormai irreversibilmente smarrito. Attraverso questi due primi quadri della parabola appare così l'intento di Gesù: mostrare ai suoi detrattori che egli accoglie tutti come Dio accoglie tutti. Egli non fa altro che imitare quel Dio che cerca, avvicina, perdona e riscatta tutti, anche coloro che, secondo la mentalità farisea estremamente puritana, sono una categoria da cui stare alla larga. Il contesto della parabola al capitolo 15 di Luca è quindi cristologico, mentre il contenuto è teologico, perché rivela le caratteristiche dell'agire di Dio verso l'uomo. La sfida quindi che Gesù lancia mediante il racconto in parabole è quella di far cambiare ai farisei e agli scribi l'idea che hanno di Dio. Secondo chi confida nel merito dell'uomo, Dio avrebbe bisogno di prove in rapporto all'avvenuta conversione del peccatore per poi poterlo accogliere. Al contrario, Gesù, testimone e incarnazione della grazia divina, insegna e testimonia l'amore proveniente da Dio, che dona speranza ad ogni cuore smarrito che decide di tornare a Lui. La storia narrata nel capitolo 15 di Luca, ai versetti 11-32, universalmente nota con il nome di Parabola del figliol prodigo, da noi indicata come parabola del padre pieno d'amore e dei due figli ribelli, ha una trama semplice. Gesù esordisce menzionando un padre e due figli, i cui atteggiamenti contraddistinguono le unità della parabola. Diceva: un uomo aveva due figli. La parabola infatti è composta da due parti, incentrate una sulla figura del figlio minore, ai versetti 12-24, l'altra su quella del primogenito, versetti 25-32. Si tratta di una storia familiare, accomunata ai due precedenti quadri attraverso il tema unificante dello smarrirsi-ritrovarsi. In ciascuna parte, infatti, l'unità è data dalla gioia che deriva dal ritrovare ciò che era perduto. Mentre nei primi due quadri c'è un'ermeneutica del racconto, perché la pecora e la moneta smarrite sono identificate con i peccatori e il pastore e la donna sono identificate con Dio. Nel terzo quadro non c'è ermeneutica, ma provocazione. L'evangelista chiude l'ultima scena e l'intera parabola con l'invito a fare festa. Nel racconto si nota una progressione. Il primo quadro parla di animali, il secondo di cose inanimate, il terzo di persone. Il pastore smarrisce una pecora del gregge, la cerca, la trova e fa festa. Ma non si dice nulla del rapporto tra la pecora smarrita e quelle custodite nell'ovile. Una donna smarrisce una delle sue monete, la cerca, la trova e fa festa. Ma non esiste alcun rapporto tra la moneta e il resto della cassa. Nel terzo quadro, il denominatore comune con i precedenti è lo smarrimento, il ritrovamento e la festa. manca alla ricerca di ciò che si è smarrito, più precisamente di colui che si è smarrito. Qui non si intraprende nessuna ricerca materiale per recuperare il figlio smarrito. Il riflettore è puntato su una triplice relazione: padre-figlio minore, padre-figlio maggiore, fratello maggiore rimasto sotto la tutela paterna e fratello minore che si è allontanato dalla tutela paterna. Nell'ultima unità incontriamo una biografia di relazioni, un triangolo drammatico dove i due fratelli hanno lo stesso status, mentre il padre riveste il ruolo dell'autorità. Si parla di un padre, non di una madre. Forse perché per il locutore è importante focalizzare l'attenzione su quella figura che all'interno d'una famiglia detiene l'autorità e fornisce i mezzi di sostentamento ai propri figli e alla propria moglie. Pertanto, dietro alla figura del padre vanno colti tutti gli aspetti della genitorialità. Il fatto che i figli siano due e molto diversi l'uno dall'altro ci riporta alle relazioni spesso difficili e conflittuali tra fratello maggiore e fratello minore raccontate nell'Antico Testamento. Caino e Abele, Ismaele e Isacco, Esaù e Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli. Di difficoltà tra fratelli si parla anche al capitolo 12 di Luca, a proposito di due figli che si contendono l'eredità e che si appellano a Gesù, che rifiuta di fare da arbitro della questione. Attraverso le parabole che trattano la triplice relazione un padre, due figli, Gesù ricorre ad un antropomorfismo. Parla di Dio a partire dalle categorie umane. Parla di Dio così come l'uomo è in grado di comprenderlo. Gesù afferma che Dio è padre e che tutti gli uomini sono suoi figli. Tuttavia questo rapporto di figliolanza non è vissuto da tutti allo stesso modo. I due figli del padre, infatti, incarnano due categorie di persone che dinanzi allo stesso annuncio di Cristo racchiuso nella sua predicazione si pongono in un atteggiamento diverso. C'è chi ascolta e chi rifiuta, chi ha l'umiltà di convertirsi e chi ha la presunzione di essere giusto. Atteggiamenti ulteriormente sintetizzati dall'Evangelista Luca al capitolo 18 a proposito del fariseo e del pubblicano. Questi due tipi di figli, attraverso la qualità della loro relazione al padre, rivelano la difficoltà che l'uomo sperimenta nel mettersi davanti a Dio. Dio è ingombrante per l'uomo che dinanzi a lui o fugge o veste una maschera, mentre l'umile, che sa tornare, riceve la chance della conversione e sperimenta la gioia della festa. Chi invece presume di essere a posto, riducendo la sua figliolanza a una serie di obblighi e doveri, si preclude questa gioia. Nel loro modo di vivere la figliolanza, in rapporto al padre, i due tipi di figli rivelano anche la difficoltà di vivere la fraternità tra di loro. Laddove il rapporto con il padre è conflittuale, infatti, sarà difficile accogliere il fratello che è il figlio del padre. Riconciliarsi quindi col proprio padre è la via per dischiudere un rapporto nuovo anche con il proprio fratello. Un rapporto che esce dal formale e dall'abitudine propri del legame di sangue ed entra nel respiro di una relazione nuova, all'insegna della libertà, della gratuità e della reciprocità. Anche oggi diamo il benvenuto a Rosalba Manes, l'autrice delle meditazioni che stiamo seguendo durante questo nostro periodo quaresimale. E il volume di Rosalba Manes si intitola Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo, edito da San Paolo. Benvenuta anche oggi, Rosalba.
Grazie.
Con noi. Nella riflessione che abbiamo ascoltato oggi ci siamo soffermati sulla seconda parte del trittico, appunto introduttivo, sulla seconda parte appunto introduttiva di questa unica parabola che parla della perdita, del ritrovamento e della festa. In questo caso abbiamo come protagonista una donna. Ieri abbiamo parlato del pastore, una figura evidentemente emblematica, una figura anche legata proprio alla cultura, no? della Palestina dell'epoca, una cultura nomade. Oggi vediamo invece una donna e anche in questo elemento forse c'è da leggere una modernità in qualche modo, no? del messaggio evangelico.
Sì, c'è una pedagogia molto interessante. Dopo aver trattato il maschile, ecco, si passa a trattare il femminile, quindi cercando così di mostrare la complessità della vita umana, la ricchezza, cercando in tutti i modi così di scandagliare, ecco, tutta quella che è la ricchezza dell'essere umano. Quindi ritorna un accento sulla dimensione della responsabilità. Prima il pastore, che è responsabile del gregge di pecore, quindi di un bene materiale, e anche, ecco, in questo secondo quadro viene posto l'accento sulla responsabilità che ha questa donna nei confronti appunto di una buona custodia di quello che le viene affidato, che è appunto il buon andamento della casa e la custodia dei beni che si hanno, la disponibilità necessaria per i commerci, per l'acquisto. Ma ecco, in questa moneta si può vedere anche un po' la dote, quello che ha ricevuto, che le è stato dato dalla sua famiglia d'origine e che fa parte appunto di questa gestione quotidiana. Ecco, quindi l'accento anche qui viene posto sul come essere responsabili, in che modo essere responsabili di quanto è stato affidato. Qui viene appunto messo l'accento anche sulla meticolosità con cui una donna, no, si relaziona alle cose che ha. Quindi la ricerca della donna è molto molto accurata, molto meticolosa.
Sì. Intanto questa moneta è piccola.
Molto piccola.
E poi siamo già passati, tu lo facevi notare, anche ad una diversa proporzione, no? Mentre
sì,
la pecora era un centesimo dell'avere del pastore, in questo caso è un decimo dell'avere di questa donna. Il figlio ovviamente sarà un 50%,
sì,
sarà la metà,
sì,
no? degli
sì,
affetti di quel,
sì,
di quel padre. E quindi passiamo, se vogliamo, ad una... Visto che parlavamo ieri di un rapporto di cuore, no, tra pastore e pecora, anche in questo caso abbiamo un avvicinamento, no, di una cosa proprio al cuore della persona, in questo caso di questa donna e del tesoro che ha. Tu fai notare che potrebbe essere appunto parte della dote, quindi
sì,
non soltanto il valore della moneta in se stesso,
sì,
ma anche un valore affettivo. Tant'è vero che la reazione di questa donna, cioè dopo il ritrovamento, la festa in cui chiama amiche e vicine, ci appare ancora più spropositata, forse un po' irragionevole, insomma non immediatamente prevedibile. Che cosa ci sta dicendo?
Sì, continua questa dinamica un po' dell'esagerazione, appunto la festa che fa il pastore per la pecorella ritrovata, la festa che fa la donna. La festa della donna sembra eccessiva perché appunto raduna tutti, c'è anche l'idea della convocazione, convocare le vicine per celebrare un evento che può sembrare, ecco, banale o insignificante. Invece qui appunto l'accento è posto di nuovo sulla dinamica di una relazione, anche se si tratta di un oggetto, ma appunto parlando della dote, la relazione all'oggetto diventa relazione con la propria storia, con le proprie radici, con chi mi ha generato, con chi mi ha fatto passare, mi ha trasmesso questa eredità. Quindi in tutte e due le dinamiche si coglie appunto la capacità che ha l'uomo di essere responsabile di ciò che gli viene trasmesso, di ciò che gli viene consegnato,
sì,
nelle mani. E quindi in qualche modo ecco che si coglie la grandezza dell'uomo, la grandezza dell'uomo e della donna, che
sì,
sanno essere custodi, no? Quindi l'accento...
E che sanno anche gioire di una cosa che a occhi più... probabilmente agli occhi di coloro che appunto, come tu dici, si
sì,
presumono giusti, può apparire... una esagerazione,
sì,
no? E quindi
sì,
è un po' come ancora una volta un modo di richiamare poi i veri interlocutori, in qualche modo, i veri destinatari, no? Di questa di questa parabola, richiamarli ad uno specchio su di sé, no? A vedersi veramente per quello che sono.
Sì, perché il messaggio appunto è quello di cogliere nelle piccole gioie della vita, no? Le grandi manifestazioni della pienezza che l'uomo può sentire, la pienezza in rapporto appunto alla realizzazione stessa di sé. Il pastore che ritrova la pecora si sente pienamente pastore, la donna che ritrova questa piccola moneta con tutta la complessità di cercarla in una casa buia che è simile a un antro, eccetera, mette in luce la gioia che ha la donna di sentirsi pienamente custode di un bene. E quindi in qualche modo, ecco, l'accento è sulla vulnerabilità che l'uomo ha alla bellezza della vita. Ecco, certo. Se l'uomo riesce a muoversi alla gioia, se si commuove per qualcosa, ecco, questo rivela la sua sensibilità. Chi è incapace di commuoversi, di lasciarsi toccare dagli eventi, per quanto siano semplici e possano sembrare banali o insignificanti, allora rivela un cuore indurito. E questo è quello che Gesù vuole mettere in luce per guarire il cuore degli scribi e dei farisei, certo, e di tutti gli scribi e farisei della storia, che sono incapaci di aprire il cuore alla bellezza che passa anche nelle cose più piccole.
E poi abbiamo la terza parte di questo trittico, che è appunto la parabola del figlio prodigo, che continueremo naturalmente a seguire anche nelle prossime puntate. Domani parleremo in maniera particolare di libertà, ma in questo caso vogliamo soffermarci su un aspetto che tu metti in evidenza, e cioè il fatto che in realtà in questa parte del trittico Gesù mette in evidenza un triplice rapporto, non soltanto il rapporto tra il possessore e l'oggetto che si è perduto, ma in questo caso sono tre rapporti a vedersi: il rapporto del padre con il figlio minore, il rapporto del padre con il figlio maggiore e il rapporto anche tra i due fratelli. Proprio su questo tu facevi un'interessante riflessione.
Sì, effettivamente, diciamo, questo terzo quadro alla fine riesce ad abbracciare non soltanto la nostra relazione ad una realtà soltanto, ma la nostra capacità polifonica di affetti e di relazioni. Cioè ognuno di noi è innestato in una molteplicità di rapporti e di relazioni, e nella misura in cui cura un rapporto riesce a nutrire anche gli altri. E allora ecco che in questo terzo quadro la relazione non si esaurisce soltanto nella dinamica della figliolanza e della paternità, ma apre anche a quella della fraternità. Cioè nessuno può sentirsi veramente figlio, nessuno può sentire l'altro come custode della propria vita se non cresce anche nella dimensione proprio dell'accettazione dell'alterità. La fraternità è un rapporto molto paritario, mentre figliolanza-paternità dice in qualche modo un rapporto un po' diverso. È chiaro che un padre investe sempre molto di più rispetto a un figlio. La fraternità è un rapporto molto paritario e quindi rivela innanzitutto la necessità per l'uomo di aprirsi all'alterità. Un'alterità che è costruita, diciamo, in modo reciproco, ma che presenta delle basi asimmetriche in qualche modo, perché l'altro è diverso da me, anche se è mio fratello. E quindi, ecco, anche nell'ottica del padre, questo padre non sarà, non potrà, la gioia di questo padre non sarà piena soltanto con il ritorno a casa del figlio, con il ripristino di questa relazione padre-figlio, ma avrà bisogno anche di quest'altra dimensione, di sapere che anche i due fratelli tra di loro riescono a comporre, a costruire realmente una relazione tra di loro.
Grazie allora Rosalba Manes, che Grazie. È stata ospite, nostra ospite anche oggi, e che è l'autrice, lo ricordiamo, del volume Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo, edito da San Paolo. Grazie di essere stata con noi, ci ritroviamo la prossima settimana.
A presto.
Rosario Tronolone ha presentato Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.